E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, presidente della Commissione parlamentare antimafia, dunque grande esperienza sulla politica italiana e ovviamente ancora c'è il riverbero dei risultati delle amministrative, tra l'altro ci sono ancora dei ballottaggi molto importanti, ne abbiamo parlato già nella giornata di ieri ovviamente, ma forse a Giuseppe Lumia, ecco, è proprio in grandissima sintesi perché tante sono le notizie per quel che riguarda la giornata di oggi, ecco, se Giuseppe Lumia, se lei dovesse fare evidenziare forse l'aspetto più importante di questi risultati, che cosa si sentirebbe di segnalare?
Due cose, una prima gelata sul populismo, il populismo di centrodestra ma anche un certo populismo di centrosinistra ha subito, diciamo così, un primo arresto. La seconda cosa che c'è un'attesa, cioè nell'elettorato italiano c'è un'attesa profonda soprattutto nel cuore dell'elettorato, il ceto medio-basso, si attendono delle misure forti come si stanno prendendo in altri paesi, segnalo in Germania, in Francia, negli Stati Uniti, per cui questa grande attesa ci dice ancora che la partita è aperta e l'evoluzione elettorale ancora incerta.
Ecco, allora, si legge però sui giornali di oggi, la notizia più importante è lo strappo, tra virgolette, di Salvini. Salvini strappa, Draghi va avanti, questo è il Corriere, e invece Repubblica, fisco, lo strappo di Salvini, il tema è il fisco appunto, ecco come va interpretato il fatto che non sia stato presente la delegazione leghista per quanto riguarda questo provvedimento importante, c'è appunto il rischio di una crisi di governo, insomma come la vede?
La vedo in questo modo, la reazione di Salvini è da collegare alla botta del risultato elettorale.
Quindi una delle conseguenze.
Molto negativo e quindi una conseguenza. Draghi nei giorni scorsi aveva detto due cose molto chiare. La delega che il governo chiede attraverso una legge al Parlamento sulla riforma fiscale non aumenterà per niente il carico fiscale sulle case degli italiani. La riforma del catasto è una riforma per modernizzare un catasto che in Europa ci viene rimproverato che fa acqua da tutte le parti e punta, ecco la cosa importante, ad una riduzione seppur graduale delle tasse. Finalmente anche il nostro paese imbocca questa strada, per cui sul merito motivi seri per abbandonare il Consiglio dei Ministri non ce ne sono.
Lui parla di metodo. Lui parla di metodo. Sì.
Ecco, quando la mia esperienza mi dice che quando si scelgono questi temi un po' scivolosi e mi è stato detto troppo tempo, poco tempo prima, non abbiamo avuto il tempo, è segno che c'è un nervosismo. Ancora la Lega deve calibrare l'analisi e deve capire che tipo di approccio utilizzare nel rapporto col governo Draghi, che interpreta in questo momento, attenzione, per tutta la politica, sia per il centrodestra sia per il centrosinistra, e ha fatto bene il PD ad esempio, che ha avuto un buon successo elettorale, ad agganciarsi pienamente al governo Draghi. Il governo Draghi appunto interpreta in questo momento storico quella domanda di rigore, di serietà, di responsabilità che nella fase della pandemia la stragrande maggioranza degli italiani, così come in altri paesi, chiedono con molta severità nel rapporto con la politica.
Allora, Claudio voleva porre una domanda.
Tra l'altro, su questo tema, è un tema molto importante perché rientra nei.
Quello del fisco?
Sì, rientra anche nei finanziamenti del PNR, perché chiaramente noi abbiamo anche una situazione che non. Ci sono forse anche degli edifici che non risultano. Insomma, è un'operazione che va fatta in tutti i modi perché è un'operazione che ci chiede anche l'Europa.
Quindi possiamo dire che questa mossa della Lega in realtà sa che non porta alla crisi del governo, ma serve semplicemente per smarcarsi, distinguersi di fronte al proprio elettorato? Possiamo dire questo?
Forse questa reazione rispetto a questa valutazione.
Possiamo dire che è una reazione incerta, uno scatto di nervi, una reazione impulsiva a un risultato per loro negativo, su cui ancora debbono prendere la giusta misura.
Allora, a proposito delle amministrative, si legge un articolo di Repubblica di ieri, che però io vorrei recuperare perché mi sembra molto interessante. Allora, si legge: comuni senza soldi e a un passo dall'abisso finanziario, tagli e stangate per un siciliano su tre. Sono in dissesto o in predissesto 85 città, tra le quali Palermo, Catania, Messina. L'allarme dell'ANCI: nessuno vuole più fare il sindaco. Ecco, la cosa mi pare importante, perché nella battaglia elettorale sui poteri locali questo tema forse non è stato sufficientemente esplorato, non so come dire. Che ne pensa?
C'è un tema di fondo che ancora non viene affrontato: una verifica sulla democrazia nei territori. Io penso che la democrazia non può fare a meno di essere democrazia di prossimità, cioè democrazia di comunità, per cui gli enti locali hanno una funzione insostituibile. Ricordo che i migliori cammini nel nostro paese l'abbiamo fatto quando appunto la democrazia si è fatta territorio, comunità, relazioni sociali dirette con i cittadini, soprattutto appunto nei territori. Ma dobbiamo dire con molta onestà che spesso poi alla prova del fuoco, alla prova del governo, i comuni, con anche la stessa positivissima elezione diretta dei sindaci, alla prova del fuoco non si è dato una buona prova, cioè alla fine, soprattutto in alcuni territori del Mezzogiorno, non si è riusciti a coniugare trasparenza con efficienza dei servizi, con rigenerazione urbana, con risanamento dei quartieri. In alcune città sì, anche del Mezzogiorno. Segnalo che città come Bari, Salerno, Cagliari, in Sicilia ad esempio Marsala, città medio-grandi, hanno subito delle positive trasformazioni di cambiamento, appunto di rigenerazione, altre un po' meno. Allora penso che bisogna fare entrambe le due cose: prestare attenzione e reinvestire sulle città, ma anche chiedere al governo delle città un salto di qualità, perché quel salto di qualità richiede una governance, un modello di governo che non lascia buchi di bilancio così disastrosi.
Per ora l'eredità che viene lasciata ai sindaci è l'abisso finanziario, come lo chiama Repubblica. Allora,
in alcune città è così, ed è un fatto grave, e mi auguro che anche questo sia oggetto di valutazione dei cittadini quando decidono a quale sindaco affidare il governo della propria città.
Allora, io direi, mettiamo una canzone, quella di Luciano Ligabue e di Elisa, Volente o Nolente, si va a votare, qualcuno direbbe, e su RWS riprendiamo fra poco la nostra conversazione con Giuseppe Lumia. Ci siamo lasciati in fondo due notizie, forse tra quelle veramente importanti. La prima riguarda, è una bella notizia, Draghi l'ha definita la notizia più bella della giornata, quindi della giornata di ieri: il Nobel a Giorgio Parisi, fisica che salva il clima. Questo è il titolo che dà Repubblica, ma ovviamente in prima pagina su tutti i giornali. A tutti ha assicurato di non aspettarselo, poi ha confessato: però il telefono lo tenevo vicino, insomma. E questo è Giorgio Parisi, romano di 73 anni, vincitore del premio Nobel per la fisica, assieme allo scienziato americano di origini giapponesi Tsukuro Manabe, 90 anni, e al tedesco Klaus Hasselmann, 89 anni. Parisi è stato premiato per la scoperta dell'interazione tra il disordine e le fluttuazioni nei sistemi fisici dal livello atomico alla scala planetaria. Secondo me è un politologo anche lui, insomma. No, scherzo naturalmente. Giorgio Parisi, complimenti davvero, e è una cosa, una sorpresa che, insomma, in un paese in cui si dice la ricerca non viene finanziata, in cui insomma l'università è
infatti l'appello che ha fatto Parisi è proprio questo,
di finanziare
la ricerca. E poi ha detto questa frase, ha ripreso la frase, una frase storica, no? Ho guardato oltre, sono salito sulle spalle dei giganti,
come ha detto Newton. Questa è la notizia bella. La notizia tragica,
Ti pareva?
Ci
ha dato la notizia buona e poi
quella
subito...
la Chiesa francese travolta dalle accuse.
Tremendo.
Ora tocca ai vescovi italiani, questo si legge su Repubblica e sulla stampa, in 70 anni abusi su 330.000 bambini, il report che accusa la Chiesa francese, c'è anche un'accusa da parte di un rappresentante delle vittime rivolto alla platea di prelati che lo stanno ascoltando, dice: voi siete la vergogna dell'umanità, pensate un poco. Allora, ne parleremo anche in una riflessione, come dire, che vuole essere anche di partecipazione autocritica, anche con un pastore evangelico, il pastore Michele Abiusi. Qualche parola su questi due eventi che sono ai due poli opposti, ecco, della giornata di ieri. Giuseppe
Lumia. Giorgio Parisi è una bellissima testimonianza che ci richiama tre grandi valori. Investire sulla scienza. Investire sulla scienza fa sempre bene, e quindi il nostro paese, che ha grandissimi scienziati, li deve supportare con un grande investimento nel potenziare i livelli di ricerca e per fare in modo che i nostri ricercatori in Italia si sentano a casa propria. La seconda cosa è quella di investire sui giovani, perché la ricerca ha bisogno di tempi lunghi. I tre che hanno vinto il Nobel, a cominciare da Giorgio Parisi, hanno un'età adulta, ma per raggiungere quei risultati bisogna investire sui giovani. La terza cosa, che è molto importante, e questo riguarda proprio lui, il nostro grande scienziato, è che in questo momento la complessità può essere indagata e può essere anche, diciamo così, sistematizzata con conoscenze adeguate. La globalizzazione è il tratto dominante di questo momento storico. È un momento storico in cui, in questa globalizzazione inevitabile, non si può tornare più indietro, ma è richiesto una governance diversa. L'agenda ambientale, quella sociale, quella delle lotte alla mafia, aggiungo io, incalzano. E avere uno come Giorgio Parisi, appunto Claudio diceva, che ha fatto degli studi che si possono utilizzare anche nella sana politica, cioè nel conoscere e governare i sistemi complessi, ci indica anche un tratto sociale di questa ricerca che è interessantissima e di sviluppi enormi. L'ultima cosa riguarda appunto questa la parte della notizia tragica, e lì bisogna rompere gli indugi. Anch'io appartengo a un'esperienza di fede molto forte e ritengo che quando si è una chiesa come quella cattolica coinvolta su questa drammatica condizione di violenza che si è esercitato sui bambini, bisogna avere il coraggio di non negare, di non minimizzare. Fa bene Papa Francesco ad apprendere di petto questa questione, e mi auguro che la Chiesa si interroghi in profondità. E interrogarsi in profondità significa anche interrogarsi sui modelli affettivi che si promuovono, sui modelli diciamo così di vita interna di comunità che si organizzano, ad esempio nei seminari. Insomma, si abbia il coraggio di riformare la Chiesa nel senso più bello evangelico del termine, perché solo così si può rendere giustizia alle vittime che si sono causate in giro per il mondo, e solo così ci si può rilanciare, perché da quel rilancio dipende anche un buon destino etico e sociale dell'umanità.
Allora, Claudio, siamo proprio in conclusione, vuoi dire una battuta forse finale?
Ecco, un po' mi colpisce molto questo fatto che adesso arrivano queste cose in maniera così forte, no? E quindi mi lascia un po' perplesso che tutto questo sia potuto accadere e che adesso addirittura si arrivi a questi numeri, no?
Forse è semplicemente mutato il vertice della Chiesa e ha favorito. Non lo so, comunque ne parleremo anche con il pastore.
Sembra che tutto sia messo in discussione, capito? Anche le cose più granitiche, è un momento
assolutamente
epocale.
Giusto, forse doveva venire prima, ecco, questo magari era quello il tuo discorso, va bene. Allora, noi ringraziamo davvero Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia, grazie
a voi,
e a risentirci alla prossima occasione, grazie mille.